15.02 di venerdì 26 gennaio 2024, benvenuti in diretta su ZaiTime, Riccardo Cotomaccio con voi dalle 15 alle 16 come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle frequenze qui di Via Nazionale 5, dalle frequenze e sulle frequenze di Radio Zainete, Radio Jeans e Hot Block Radio. Devo dire oggi gruppo veramente nutrito qua in redazione, vado per ordine di anzianità, diciamo così, all'interno di questa redazione e do intanto il buon pomeriggio a Chicchi Lipa. Come va?
Mi stai dando della vecchia, buon pomeriggio Riccardo, un saluto a tutti gli ascoltatori. Io dovevo essere in mezzo comunque
per longevità. Anzianità. Per longevità. Per trascorsi anche certo, qui all'interno
certo.
Darti
buon pomeriggio,
per prima segue chiaramente la nostra Francescona Barbato.
Buon pomeriggio,
buongiorno, buon pomeriggio e anche al nostro Tommasone Di Pierro.
Eccomi.
Ma no, dai.
Oggi sono stato accolto così, con questa musichetta,
canta,
nemmeno
vai.
In radio,
vai.
Subito, davanti alla porta.
Ora gorgheggia anche, hai visto?
Attenzione.
Presa la nota, però
quanti ascoltatori abbiamo perso in questo secondo?
8 secondo no. Gli ultimi dati, assolutamente. Però
poteva
no.
Andare peggio.
Devo dire un bel bentornato a Tommasone, ci sei mancato moltissimo.
Lo so.
Questo bisogna dircelo.
Una settimana sola è mancato, cioè non
sì.
C'era venerdì scorso.
Però pesa come settimana. Come stai? Raccontaci la tua ultima settimana.
Noi lo vediamo triste.
La mia
sì,
ultima
vero?
Settimana, no, ma è dovuta più che altro a motivi sempre fisici, perché sono stato male, ho preso freddo, sono stato al mare, mi è arrivato tutto il vento di la dispoli addosso e quindi sono stato febbricitante con la raucedine.
No,
il bagno no, ho semplicemente preso freddo sul lungomare e niente.
Chi hai portato sul lungomare? Scusa.
Una mia amica che ha il mio stesso
amica.
No, ti giuro, una mia amica. Si chiama Antonella Di Pierro, ha il mio stesso cognome,
pazzesco.
Incredibilmente.
La salutiamo.
Però no, non si può fare, sennò chissà che cosa succederà.
Invece sarebbe comodo, posso dire.
Ma tra parenti, no?
No, non è parente.
Non siamo parenti, abbiamo lo stesso ceppo di derivazione giù dalla Basilicata e quindi tutti si chiamano Di Pierro in Basilicata e niente, però ho preso di tutto e questa settimana mi sono ripreso, quindi deve essere per questo, andando varie visite dal dottore, sono sotto occhi, deve essere quello forse.
Quindi ora sei pronto per spaccare finalmente la prossima settimana?
Sono pronto per spaccare.
Raccontaci i tuoi obiettivi della prossima settimana, gli obiettivi di Tommasone Di Pierro.
Il mio obiettivo ovviamente è migliorare la mia dieta e le mie prestazioni,
esatto.
Fare cose sul tappetino, cose intendo allenamenti ovviamente, tanti su e giù, andare alle anteprime più belle, incontrare la gente più ganza, ovviamente incontrare voi, oggi siamo su un tavolo rotondo, questa è la tavola rotonda, i quattro cavalieri dell'apocalisse, signori con questa musica non si può essere da meno, quindi, ma poi oddio, questa musica non stava in Rocky, o sì?
Esatto,
sì, certo, lo so pure io.
Esatto, tu che mi cadi su questo film.
No, stava in Rocky, stava in Rocky, stava in Rocky 3.
Stava
in Rocky
3. Allora, è più importante allenare il fisico o il cervello?
Men sana in corpore sano, in realtà.
Grande
bisogna
risposta,
fare
mamma mia.
Tutte e due, anche Bram Stoker, che era lo scrittore di Dracula, passò tanto di quel tempo a letto, doveva abilitare la mente ma anche il corpo, quindi insomma, prendiamo esempio da lui.
Oh, che settimana è stata per Zainet, Chicchi Lipa. Intanto segnaliamo una trasferta clamorosa di Francescona che ha spezzato a Napoli 8 cuori.
Ma non è vero, mi dico
8 scugnizzi.
Che ha fatto?
Ma
sì,
no,
sì,
assolutamente.
Hai mangiato la pizza?
Sì, ho mangiato la pizza marinara, perché le due sono le pizze proprio classiche napoletane, la margherita e la marinara.
Tu vai di aglio.
Brava, tantissimo aglio, tantissimo olio, ma molto molto buone.
Immagina Francescona, Piazza Dante, che cammina proprio per i rioni.
Sì,
sì, magari degli scugniti sul motorino senza casco, ovviamente.
Ma
la
no,
guarda.
Ma questo è un pregiudizio,
stereotipo.
È una realtà straordinaria di Napoli, dove il casco non esiste. Guardano Francescona e dicono, Uè, che bella scugnizza,
così, proprio scugnizza.
Io mi dicono
super timida, che dice no ragazzi, io sono impegnata con Darione, sono sposata con Darione, loro sentono il nome Darione e vanno via nell'oscurità.
Napoli mille colore, Napoli mille paura.
Salutiamo Darione, primo fan.
Facendo la dieta,
c'è la chetogenica.
Esatto.
Ah, Ah, è vero, è in chetogenica, povero uomo. Vabbè, tu gli dai una mano sotto questo aspetto, cioè come lo supporti?
Diglielo, gli ha fatto cucinare una lasagna per stasera,
sì,
domani
mortadella,
pizza,
cacio e pepe. Io mangio forte di fronte
alla faccia sua.
Ma lui cucina,
proprio.
Lui cucina, capisci? E poi però si mangia la carne, la bistecchina, queste cose.
La bistecchina, sì. bravo Darione. Tu sai cos'è la chetogenica, Tommaso?
No, purtroppo no. No, cos'è, una caramella?
No, è una dieta, no. Spiega Francesca da Tommasone.
È una dieta priva di carboidrati e di zuccheri, quindi no pasta, no pizza, no pane, no frutta anche, perché appunto contiene lo zucchero, ma solo proteine, animali e verdure. E basta.
Un disastro.
Neanche né alcol e neanche il caffè sarebbe indicato nella vera chetogenica.
Che vive a fare.
Esatto, per me, a differenza tua che
certo,
mi ignori.
Non è vero.
Ma veniamo a noi, al nostro tema del giorno, che oggi non può che essere Jannik Sinner. In finale agli Australian Open è stato un bel risveglio per noi italiani. Qualcuno si è svegliato alle 5 di mattina, voi lo avete fatto?
No, sono sincera,
Riccardo lo fa forse per
Lara Ucedine.
Tu l'hai visto, quindi, in effetti.
Allora è tuo, effettivamente, non è Sinner.
L'ho visto stamattina, ho visto proprio gli ultimi momenti di questa gara. Ho visto gli ultimi due set, possibile? Sì,
possibile.
L'ultimo set
quattro
e mezzo.
Sono stati, sì.
Sì, ho visto l'ultimo set e mezzo. E devo dire, ragazzi, Sinner c'ha una capacità di rimanere concentrato, di superare
pazzesca.
Momenti critici, che è veramente strabiliante. Strabiliante, ed è un orgoglio veramente non strano. Ed è bellissimo vederlo sfondare letteralmente Djokovic, ragazzi. Nei primi due set è stato favoloso. Nel terzo chiaramente ha provato a recuperare e poi nel quarto ha sistemato
Mostro.
La questione, sì.
È il primo italiano nella storia ad arrivare in semifinale, in finale, pardon, agli Australian Open, battendo in semifinale il 10 volte vincitore Novak Djokovic, con i parziali di 6-1, 6-2, 6-7, 6-3 in quasi 3 ore e mezzo di gioco. Il serbo non perdeva a Melbourne da 2195 giorni. Sinner affronterà domenica il vincente di Medvedev Zverev. Due set perfetti, come racconta tu, in cui l'azzurro ha sfruttato la falsa partenza del 10 volte vincitore del torneo, in difficoltà e molto falloso, ha fatto 54 errori non forzati, non rischiando mai nulla grazie a un servizio diventato ormai un cavo inespugnabile, un film già visto a Wimbledon 2022, ma questa volta dall'epilogo differente, perché Nole ha salvato un match point nel tie break del terzo set, ha portato a casa il set, diciamo, più con il cuore che con la tattica. Sinner non si è scomposto di un millimetro. Le prime palle sono state vincenti, ace nei pressure point, righe spazzolate di dritto e di rovescio, il tutto unico a una forma unito a una forma fisica straordinaria. Il break a inizio quarto set è venuto naturale, così come il sorriso e le braccia larghe a fine partita. Mi ha fatto una tenerezza incredibile la sua reazione, no? Quando ha capito di aver vinto, quando ha messo la palla vincente, un sorriso di una tenerezza incredibile, sembra un bambino che fa le garette con le prime gare magari agonistiche, c'ha quel sorriso così puro, così tenero, così autentico, che veramente ce lo fa prendere ancora più.
Vabbè,
in
dillo che sei innamorata di lui, l'abbiamo capito.
Ma è un atleta pazzesco, veramente un campione, un vanto per l'Italia, oltre ad essere una persona veramente sui generis, no? Fuori da ogni moda, fuori da ogni trend, fuori da ogni ostentazione, anche nelle sue dichiarazioni è sempre veramente molto, molto carino, un orgoglio, ripeto, non solo per i suoi risultati, ma anche proprio per la personalità che rappresenta.
Aggiungo anche appunto uno sportivo autentico, no? Che dà appunto dà il senso a questo sport, quindi la competizione sana, l'impegno, la passione e, come hai detto tu, no? Anche nelle sue esultanze, che non vanno sulle righe ma anzi rimangono comunque sempre moderate, dimostra anche un profondo rispetto per l'avversario, quindi assolutamente come redazione siamo felicissimi di quest'altro e l'ennesimo traguardo raggiunto. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins.
lasciamo lo sport. L'altro tema del giorno riguarda la circolare del capo della polizia Vittorio Pisani al Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che ha invitato i questori a valutare con riguardo alle iniziative organizzate a sostegno della causa palestinese l'adozione di prescrizioni di tempo che ne prevedevano il rinvio alla giornata successiva o ad altra data, così garantendo la libertà di manifestazione che, nel caso di specie, va contemperata con il valore attribuito al giorno della memoria. Le questure sono pronte a emettere prescrizioni per vietare manifestazioni pro-Palestina per domani, almeno una dozzina ai cortei programmati, in occasione del giorno della memoria per le vittime dell'Olocausto. La tensione è alta e aumenterà ancora se i movimenti vicini agli studenti palestinesi in Italia scenderanno comunque in piazza, come annunciato da giorni.
Le tematiche che abbiamo scelto di portarvi in apertura della nostra trasmissione oggi: tantissima carne a fuoco, abbiamo una doppia intervista nel secondo blocco, poi le nuove uscite della settimana, le tendenze Twitter, si parla tanto di Sanremo, sono usciti anche duetti, quindi veramente tanto di cui parlare, da commentare. Prima però una pausa musicale, voi restate con noi.
I'm on. closer to the edge. If with a thousand and one and a million to two, time to go down in flames, and I'm taking you closer to the edge.
Alle 15:18 bentornati in diretta su Zai Time, 30 Seconds to Mars, Closer to the Edge, bentornati, Riccardo Cotomaccio con voi, Francesca Barbato, Chiara Di Paola e soprattutto lo straordinario Indro Montanelli.
Eccomi. Con noi. Come stai? non è Tommaso Di Pierro lui, no?
È Tommaso Di Pierro, sì, chiedo scusa, come stai Tommaso?
Tutto bene, e oggi abbiamo una puntata molto interessante di Once Upon a Time in Zai Time e non vedo l'ora di condividerla con voi e con gli ascoltatori, quindi sono molto emozionato.
Quindi vuoi lanciarla tu la sigla?
Vai, la lancio io. Vai. 1, 2, 3, via. Salve a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Once Upon a Time in Zai Time. Oggi abbiamo un appuntamento molto importante dedicato al cinema e a due persone molto speciali, ovvero Simona Cornacchia e Anna Russo, registe del film ARF, lungometraggio d'animazione, uscito al cinema proprio ieri, il 25 gennaio, in occasione della Settimana della Memoria. Simona e Anna sono in collegamento con noi e oggi ci parleranno appunto del film. Benvenute.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
Allora, sono molto contento che siate qui. Io ho avuto occasione di vedere il film in anteprima settimana scorsa e voglio prima dare un minimo di contesto ai nostri ascoltatori. Tratto da un romanzo, Il baffo del dittatore, della stessa Anna Russo, ARF è la tenera storia di un neonato abbandonato a se stesso durante l'incedere della Seconda Guerra Mondiale. Tratto in salvo dalla cagnolina bianca che lo alleva come suo figlio insieme a un gruppo di cani, ARF cresce felice e spensierato come un moderno Mowgli del XX secolo, imparando solo ad abbaiare. Quando viene catturato dai soldati e condotto in un campo di sterminio, ARF porterà scompiglio in ogni dove con la sua innata purezza e bontà, sconvolgendo le regole del campo proprio nel giorno in cui il dittatore si presenta in visita per tenere un discorso ai soldati della nazione. Allora, ho delle domande da fare ovviamente a tutte e due. Volevo chiedervi come è nata l'idea del film e quali sono i significati che esso racchiude.
Vai Anna.
Allora, ok. Allora, il libro è già nato come un film. Io l'ho già immaginato con le immagini, che poi Simona brillantemente ha trasformato tutte le mie parole in immagini meravigliose, che erano esattamente quelle che avevo in testa, con i colori e i mood esatti. L'idea era proprio quella di cambiare il punto di vista. Sai, ci sono tante cose su questi argomenti, però colpevolizzano tantissimo. Io mi sono detta, no, dobbiamo parlarne in una maniera diversa, particolare. E quindi mi sono venuti in mente gli occhi di un cane, e questo mi ha permesso veramente di cambiare il punto di vista e sconvolgere gli elementi. Sai, ARF in realtà si comporta proprio come un cagnolino che dà soltanto amore, e come tale può solo ricevere amore, ed è questo che lui fa persino nel campo di concentramento, concentrando in tutta la sua purezza ogni attimo della sua vita, e quindi trasforma, perché ARF è proprio questo che fa, è un lavoro trasformativo.
Ok, Simona?
Sì, per me è stato abbastanza, sono state abbastanza in sintonia in questo senso, perché comunque da una prima lettura già immaginavo comunque un tipo di linguaggio come questo, tradizionale come stile di animazione, perché appunto è un tema delicato, quindi secondo me non servivano chissà quali tecnologie 3D o effetti speciali per una cosa di questo genere, quindi sono rimasta a un linguaggio molto rustico, diciamo tradizionale, al tempo stesso comunque infantile, perché il pubblico a cui ci rivolgiamo è anche quello dei bimbi, dico anche perché non è solo quello un target piccolo. Il punto di vista è appunto quello di questo bimbo, degli animali e dei cani, e quindi tutto quanto è un po' letto e trasporto in maniera trasfigurato in maniera un po' deforme, perché volevo un po' rappresentare le deformità in realtà dell'uomo, che ne abbiamo tante, ahimè, e al tempo stesso con attratto, cioè dei punti comunque di colori, di natura, di armoniosi, come anche le stesse linee, cioè cambiano a seconda delle ambientazioni, se siamo in una città, se siamo in campagna, se siamo dentro al campo. E questo, diciamo, è il potere del linguaggio visivo, non potendo utilizzare la storia com'era, perché comunque è troppo dura, non potendo utilizzare immagini, linguaggi troppo aggressivi, e dovendo rimanere nell'ambito della delicatezza della poesia, è venuto da sé questo linguaggio, insomma.
Quali sono state le difficoltà maggiori riscontrate durante il processo creativo, Anna?
No, difficoltà, è stato nel momento in cui scrivevo, e io me lo ricordo ancora perfettamente, erano 7:30 del mattino, perché c'è stato un periodo in cui io mi svegliavo 3:00 di notte e dovevo scrivere, e scrivevo fino 8:00 del mattino, quando poi dovevo accompagnare mia figlia a scuola, perché poi in realtà tutta la mia scrittura ha seguito il crescere di mia figlia. E mi ricordo che erano 7:30 del mattino e la storia, perché poi le storie alla fine si compongono da sole, mi ha portato all'incontro faccia a faccia di Arf con il dittatore. È stato un momento che io mi ricordo perfettamente, dove mi sono raggelata e mi sono spaventata quasi. Ho chiuso il computer e ho detto: oddio, e adesso che cosa accade? E non ho aperto il computer per 3 giorni, perché era talmente forte questa immagine. Ho detto: Dio, adesso che cosa si dicono? E lì mi è venuto incontro Arf, e Arf è perdono assoluto, quindi anche in quel caso Arf non ha giudicato, Arf aveva davanti semplicemente un essere umano, non sapeva il passato, non conosceva il futuro di questa persona, quindi ha semplicemente considerato l'essere umano che gli ha chiesto soltanto: beh, è una bella giornata oggi. E così hanno parlato solo di questo. E quello è stato veramente un momento molto, molto forte.
Simona?
Sì, in queste particolari situazioni è bello, secondo me, anche proprio questa cosa, il contrasto che c'è fra la purezza del personaggio principale, incontaminato, perché comunque è cresciuto tra gli animali, e invece proprio l'estremo tratto contraddittorio dell'essere umano, che è quello distruttivo. Però in quel momento sono entrambi, tra virgolette, innocui, e nessuno giudica l'altro, cioè qui è una situazione proprio in realtà surreale. Ma nel film stesso non giudica nessuno, non prende nessun tipo di posizione.
Beh, è vero.
È un film sulla purezza, è un film sulla necessità di vedere le cose da punti di vista diversi, fondamentalmente. Quindi anche per questo non è adatto solo ai bambini. C'è tanta roba dentro questo film, tanti messaggi, a volte simboli, citazioni. Secondo me può divertire veramente qualsiasi età. È il bimbo, la cosa importante, che al pubblico piccolo non arriva nulla di violento, ma arrivano dei messaggi comunque sempre positivi, che hanno anche a che fare con i rapporti sociali, con la famiglia. Ci sono veramente tante cose dentro di cui si può trarre spunto, non soltanto quello storico, ecco.
Sì, esattamente.
Nella realizzazione del film vi siete ispirate a qualche altra pellicola riguardante il tema della guerra e dell'Olocausto?
Beh, per me, sì, entrambe. Per me è Chaplin, il grande dittatore, per me quello è una specie di Bibbia. Io l'ho visto, rivisto, pianto, riso su quel film, per me è veramente qualcosa di fondamentale. Ovviamente, cioè, come esempio, è veramente al top, quindi è soltanto un esempio, un'ispirazione, è impensabile raggiungere qualcosa di simile, però è stata veramente quella la mia ispirazione e ho cercato in qualche modo di concentrarmi su quello spirito così leggero, appunto così trasformativo, e noi abbiamo cercato tramite la semplicità che Arf, la semplicità che Simona è riuscita a raggiungere, di continuare anche tramite questo a lanciare il nostro messaggio. La purezza e semplicità.
Sì, per quanto riguarda la mia parte, i miei riferimenti sono come si dice, involontariamente quello che adoro, quindi per forza di cose passa di là, cioè per forza di cose lo trasmetti. E le mie passioni sono fondamentalmente Tim Burton. Mi piace molto e mi ha molto condizionato Wes Anderson, che ha questo stile, non nei colori, perché ha usato tutt'altra palette di colori, però ho usato spesso le immagini frontali simmetriche, perché poi mi serviva anche per il rigore e la monotonia all'interno poi del campo, per esempio. Quindi ho usato un po' quel linguaggio, ovviamente anch'io non mi paragono, perché lasciamo perdere, cioè parliamo di due cose completamente, due livelli completamente diversi, ma diciamo che sono comunque ispirazioni. E soprattutto c'è, cioè, questo studio irlandese che è Cartoon Saloon, che adoro, quindi cioè, mi è entrato proprio nel DNA, non posso farci nulla. E ci sono alcune scelte, come per esempio l'abbattimento delle prospettive, cioè, ho utilizzato dei piani molto empirici, delle finte prospettive, volutamente, un po' perché era un modo semplice per affrontare un lavoro così impegnativo, che è il film d'animazione, che è un lungometraggio, ma al tempo stesso perché è un linguaggio comunque pulito e infantile, appunto. I bimbi quando disegnano non mettono le prospettive, o comunque è una cosa arrivata in un secondo momento anche nella pittura.
Sì.
Molto bene, vi ringrazio per il vostro contributo e ci auguriamo che il film abbia il successo che merita.
Grazie a voi e a tutti coloro che ci ascoltano, grazie infinite.
Grazie mille.
Ciao a tutti.
Arrivederci.
torniamo in diretta a Zaytime, la prima trasmissione radiofonica partecipata da studenti e studentesse delle scuole superiori italiane. Siamo in diretta nazionale su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. La formazione Cotumaccio Barbato di Paola Di Pierro, tutti al completo. Ci manca solo il nostro Flo, che abbracciamo forte.
Beh, anche Gaia Canestri, insomma, abbracciamo la straordinaria
Scusate, Gaia Canestri. Anche Gaia. Esatto.
Nonostante le recenti scelte, la abbracciamo con grande affetto.
Va bene.
Tommaso ci sta abbandonando, non so se
Tommy,
hai notato.
Ce la fai? Tutto a posto?
Vabbè.
Che è successo?
Colpa di tosse.
Non sopporta la rubrica di Chiara Colasanti, questo possiamo dirlo.
Lo diciamolo
sera,
chiaramente.
Possiamo
vabbè,
dircelo tranquillamente. Allora,
e abbracciamo anche lei, Chiara Colasanti, che ci ha mandato le nuove...
Un abbraccio.
Ah, vedo che lo spagnolo sta migliorando.
Catalano.
Ah, è vero.
Per carità, insomma. Infatti. Siamo ancora qua a volerci distaccare dalle nazioni nel 2024.
Vabbè, adesso se ne parla anche in Italia, no? C'è una questione autonomia.
Ben diversa la questione, dai. Quelli che gridano alle secessioni mi sembrano un po' retorici, però vabbè, dai.
Che ne sappiamo noi? Comunque ci ha mandato le nuove uscite della settimana. In testa c'è un uomo che ti assomiglia, caro Riccardo Cotumaccio, Justin Timberlake, che se ne esce oggi, questa settimana, con Selfish.
Bravo davvero.
So if I get jealous, I can't help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish. It's bad for my mental, but I can't fight it. When you're out looking like you do, but you can't hide it. No, put you in a frame. Oh, baby, who could blame you? Glad your mama made you. Making me insane. You cannot be explained. Oh, you must be an angel. Every time the phone rings, I hope that it's you on the other side. I wanna tell you everything, everything that's on my mind. And I don't want any other guys taking my place, girl. I got too much pride. I know I may be wrong, but I don't wanna be right. 'Cause your lips were made for mine, and my heart would go flatline if it wasn't beating for you all the time. So if I get jealous, I can't help it.
E mentre il nostro Tommasone è morto e risorto,
esatto,
in
giro di 10 secondi,
il nostro messia.
Ci siamo, sì.
Ci sono. Questa tutto lacrima grosso sull'occhio me la tengo fino alla fine della trasmissione per dimostrare tutto il mio
amore. L'abbiamo menato in realtà.
Ma
nel...
no.
Sì, è accaduto questo. Maluma con J Balvin, Cotumaccio, accoppiata vincente.
Sono contento con la loro Gafas Negras. Io chiedo scusa, chiaramente.
Ma no, insomma, è spagnolo.
Esatto.
Vuol dire nere.
Non è catalano, quindi.
No, ma Luma credo che sia latino.
Sudamericano, sì.
Vabbè, sentiamoci.
Yo como pelo culo aquí rebote. La disco oscura, me siento que está mangote. Si tiene novia esta noche ya lo bota, yeah. Vamos a ver cómo resolvemos. De ese cuerpo estoy pegado como bueno. Pero tranqui, tranquila, que estamos melo. La disco la cerramos fumando y bellaqueando. Es que la baby vinieron una perra. Diles que suelten un rato, tranquilos que es para un perreo, mi amor. Entremos al disco normal, sabes que la va a romper sin entrar. Hasta dormido no para facturar, yeah. Ese culito
cualquiera... No, è veramente un peccato rientrare e
ma
togliere questo brano.
Ma io devo capire questa tua, diciamo, dissing. Questo dissing che hai con il latinoamericano, con queste atmosfere così allegre, coinvolgenti.
No, ritengo che sia sempre lo stesso pezzo riproposto da 20 anni.
Ma non credo, ora io non sono un'esperta. Però non è che, cioè, è lo stesso genere.
Vabbè,
è la stessa canzone,
sì, definiamolo lo stesso genere, dai. Non voglio aprire polemiche, sono artisti che rispetto. Non voglio mancare di rispetto. E soprattutto non voglio mancare di rispetto a Chiara Colasanti, che fa un lavoro lavoro straordinario, la ringrazio perché è sempre con noi. Ecco,
ecco, io mi chiedo invece come si possa fare un titolo di una canzone così lungo. Ci provo, e perché la terza
ottimista userei dire
nuova
pure
uscita è Loving You Will Be The Death Of Me,
sì. Cioè amarti sarà la mia morte.
Esatto, brava Francesca. Era molto semplice, sì.
Sì,
sì.
Vabbè, Tom Odell. Tom Odell,
famosissimo lui.
Sì. Jesus Christ, look at us in the toilet making love. We should slow down. I don't know. Scusate, no? Io ho scoperto adesso, grazie a Francesca, chi è Tom Odell, che ho sbeffeggiato e chiedo scusa.
Ora la
Tom
devi
Odell
cantare.
È quello di Another Love.
Un pezzone.
No, è un pezzo incredibile.
Vero, molto bello, anche romantico.
Oh,
accompagnato
Tommaso.
Tantissimi video.
Tutti i reel.
Vai, Tommaso, la conosci questa canzone?
Spero di sì, vediamo come vanno le parole.
Ma che voce
avete? No, no, io la conosco benissimo.
Ha perso la voce, hai visto? Un colpo di tosse è bastato.
Dai, proviamo a cantarla, dai, dai Tommaso, vai.
Ancora non ci sono parole.
Ora sta per partire.
Solo il testo. Vai, 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 ci siamo. Puoi recuperare le parole velocemente per un karaoke, no? And I don't know where I brought you that falling up through the stream. But they won't flower like they did spring. Yes. Ma guarda che bravo Tommaso.
Esatto, anche una buona pronuncia.
Cantare.
Kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my night.
Tutta.
I wanna cry, I wanna love.
Almeno ritornello.
But all my tears have been so.
Aspetta Tommaso, perché c'è un assaggino del ritornello. Dai, vediamo un po' se te la capi. Vai. Another
love, all my tears have been no so. Noi chiediamo scusa,
credo che sia sufficiente, no?
Sì, vabbè,
credo sia sufficiente,
è
oggettivamente è sufficiente.
Siamo, sì, tutti piangendo.
Però già che ci siamo, ascoltiamoci Another Love, perché,
ma perché? Erano uscite, c'era Spicy Margarita, Jason Derulo con Michael Bublé.
Esatto, c'è un bel featuring.
Ma quello lui
uscite
canta anche quando
Michael
non è Natale, praticamente.
Esatto, con Jason Derulo. Possiamo dire che è una coppia anche inedita che ci ha segnalato la nostra Chiara con la Santi.
Ma non c'entrano niente l'uno o l'altro, sbaglio?
No, esatto, sono due generi diversi. Magari, ecco, un po' rientrano nella sfera del pop, possiamo definirli così, con questo Spicy Margarita.
Eccolo. You're my spicy margarita, babe. Burn my tongue, make me shake. Mix it up or give it to me straight. Turn me on, make me say. Cabo, met that girl in Cabo. Wearing Ferragamo. We was going shot for shot like Desperado. Snuck into the bathroom. She might be a problem. I should probably stay away. Girl, you crazy. Couldn't even wait for the room. Shaking, shaking, trying to keep up with you. Hey, you're my spicy margarita, babe. Burn my tongue, make me shake. Mix it up or give it to me straight. Turn me on, make me say. Sha, 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 sha. I ain't just can't stop. You're the only one I want. You're my spicy margarita, baby. Make me sway. Bene, bene, bene. Questo è un campionamento di un vecchio brano,
sì,
di
sempre Michael Bublé, Sway. Ma attenzione, il titolo è dedicato proprio al giorno del Margarita Day, che, attenzione, attenzione, cade proprio oggi, 26.
Quindi stasera sappiamo tutti cosa
perfetto,
fare.
Perfetto, perfetto, molto molto bene. Chiudiamo con un nome che affascina molti, molti telespettatori. È una competizione importante. Stiamo parlando del Fanta Sanremo.
Francesca sicuramente in prima fila.
Allora, due anni fa ho vinto, l'anno scorso sono arrivata seconda, spero di mantenermi sul podio anche quest'anno.
Però ricordiamo tutti che ha rifiutato di fare il fantacalcio di redazione, ma va bene, non ce la siamo legata al dito.
Che vergogna. E quindi quest'anno Fanta Sanremo ha perfino un inno, ce lo ascoltiamo. Di giorno, di notte. Di giorno, di notte. Fanta Sanremo. Non dormiamo mai, oh no,
per Eurovisione Fanta Sanremo. Di giorno, di notte, di giorno, di notte, di giorno.
Sapete chi mi ricorda questo sound? I Finlay.
È vero, eh? È vero, gruppo band tra l'altro che tra il 2005 e il 2006 era tantissimo amato da tantissime ragazze, no ragazzi?
Sì.
Noi boomer probabilmente ce lo ricordiamo.
Vabbè, forse anche Tommy, no?
No, a me venivano in mente solo i Jonas Brothers.
Ma dai Camilla, non li conosci Finlay?
Credo di sì, ma adesso non mi vengono in mente i loro brani.
Troppo giovane.
Beh, te ne faccio ascoltare uno, dai.
Quanto sta sul pezzo il nostro Tommaso, perché non solo ha fatto questo parallelismo, un parallelismo che è stato confermato perché, come riportato anche da Claudio Cecchetto, un consiglio che diede ai Finlay fu proprio quello di diventare un po' come i Jonas Brothers.
Hai visto che
incredibile,
Tommaso,
che Tommaso favoloso, Tommasone che si conferma un grande esperto di cinema ma anche di musica da oggi, quindi ti faccio tantissimi complimenti.
Però non lo prendere in giro così.
No, assolutamente,
dai,
no, le sue grandi intuizioni, ma sì. Abbiamo qui in diretta con noi lo straordinario Emanuele Paglialonga.
Buonasera, aspettavo che tu finissi di parlare. Ti ringrazio, sei molto gentile, ma non trattarmi mai più così, non è consentito. Volevo sapere se avete già celebrato il trentennale. Noi siamo venuti qui per i 30 anni.
Il trentennale di Forza Italia.
Non ne avete già parlato, no?
No. Non, però stamattina vedevo le prime pagine dei giornali, La Verità aveva come titolo centrale la faccia di Berlusconi.
Ma
come
se
foto
fosse stato Bonucci,
notizia.
Evidentemente.
È Bonucci,
Bonucci,
chiaramente. Lo spirito di Silvio Berlusconi... prosegue la sua discesa in campo nel corpo di Andrea Bonucci.
Sì, che è un nostro amico e
nostro
collega.
Amico, insomma, collega,
non
da non confondere
Leonardo.
Con
non
il calciatore,
esatto,
c'è un calciatore che fa Bonucci di cognome.
Sì, che Emanuele segue con grande entusiasmo, sì, sì. Il gioco del calcio.
Ho saputo
calcio.
Che è cambiato l'allenatore della Roma.
Sì.
Arriva Zeman?
No.
Forse Ranieri, no, neanche lui, no, pensate De Rossi,
allora,
va bene.
Chiedo a Tommasone cosa si prova ad avere Emanuele Paglialonga alla tua sinistra.
Allora, è molto bello perché io mi ricordo quando ci siamo poi incontrati di corsa su un tram quando andavamo alla festa del cinema di Roma, ti ricordi?
Lui non se lo ricorda,
no, pensa, guarda te.
Perché ha bevuto troppi spritz.
No,
sul tram. No. Chi beve spritz è un po' scomodo.
No, la festa dopo.
Ma sai perché questo tuo ricordo è falso? Perché non ci sono i tram a Roma. Appello al sindaco Gualtieri, facciamo tornare i tram.
Ma in realtà c'è il 3 che porta da Flaminio a
esatto. Due.
Piazza Mancini.
Due,
si scatena Francesca, esatto. Che dovete sapere che lo sa a tutti. Voi chiedete un tragitto e lei vi sa dire quale autobus prendere.
Allora,
esattamente.
No, l'abbiamo già fatto.
Ha fatto però una gaffa terrificante,
esatto, quindi...
sì. Mi lantava di conoscere tutti i municipi di Roma, invece così non è stato,
esatto. Carissimo Paglialonga, periodo intenso per, sì, il cinema, tanti film in sala. Wim Wenders per esempio, Miyazaki.
Bellissimo. Miyazaki basta. Ho capito,
Miyazaki.
Sì.
Possiamo dire basta
Miyazaki in generale, ma basta anche Il ragazzo dell'Airone. È carino, è incassato, bello, non ci ho capito niente, è troppo complicato. Perfect Days invece è molto bello, quello di Wim Wenders, che era al primo posto negli incassi.
Sai cosa sto notando? Che si parla solo bene dei film in uscita. C'è un film che non si può vedere in questo momento.
Comunque
sana.
Tommaso non è d'accordo con Paglialonga.
No,
possiamo dire che quando si parla di Miyazaki si illuminano gli occhi.
Sì, sì, moltissimo. Mi si illuminano parecchio. No, guarda, trovo
di andare dall'oculista.
Ormai è una causa persa l'oculista. Diciamo che l'ho trovato anch'io, contorto sicuramente, metaforico, complicato. Non un instant classic come molti dicono, perché è troppo presto. Però indubbiamente, almeno la sua potenza visiva è in dubbia, poi la sua potenza narrativa sicuramente se ne può discutere, però a me ha fatto una grande impressione questo film, non come altri, come Si alza il vento, ma...
Non dicevi così in redazione, comunque ne parlavi come di un capolavoro assoluto, facendomi sentire incredibilmente ignorante.
Esatto, ma perché con te lo posso fare, con Emanuele so che non posso.
Quella cosa importante di questo film è che i parrocchietti sono cattivissimi. Esatto. Da questo film ne esce un ritratto molto cattivo dei pappagalli. Sono molto crudeli.
Beh, sono crudeli,
film.
Ma in generale.
Ma anche di inquietante, o me lo posso andare a vedere?
No, dai, te lo puoi andare
a vedere. Sì, però il suo poco inquietante è un tanto inquietante per noi.
Ma è un cartone animato, comunque, dai. Voglio dire.
No, però alcuni di Miyazaki mi hanno inquietata parecchio.
Ah, però.
Sì,
sicuramente
sì. Non è La città incantata. In quanto inquietante.
Quello in cui a un certo punto si trasformavano i maiali.
Sì,
ecco, terrificante, oddio. Mamma mia, dai, inquietante.
Maglia lunga, sentiamo.
Non hai mai letto l'Odissea? A un certo punto lì si trasformavano in suini. Tra l'altro, oggi ricorre il trentennale di un partito. In cui...
No, no, carissimo.
Io veramente.
Maglia lunga, ti invito
l'ha
alla calma.
Detto lui e solo lui.
Allora, 30 anni di Forza Italia. Però
sì, vabbè. Possiamo anche cambiare.
Portiamo assolutamente
cioè,
pagina.
Frega,
Allora, ieri ho visto, lo dico, faccio un gigantesco mea culpa. Per la prima volta Jurassic Park, non l'avevo mai visto assolutamente.
Cosa?
Ho dovuto porre rimedio.
Jurassic Park.
Quel Jurassic Park.
Mancava un pezzo di storia cinematografica.
Assolutamente, ma infatti ho agito per colmare la falla.
Ma tu sai che Jerry Calà ha diretto e interpretato Chicken Park, una parodia di Jurassic Park, tipo un anno dopo?
Non lo so.
Girato in parte anche in Abruzzo.
Chicken Park.
Con delle galline enormi.
Questo racconta molto del nostro paese.
Sì,
tra
l'industria, è stata un'industria florente, fiorita. Ti è piaciuto Jurassic Park?
Moltissimo, moltissimo.
Molto bello.
Devo dire la verità.
Puoi anche fermarti perché poi tanto.
No, in realtà è una domandina. Sì, dopo
sì,
non c'è granché.
Dai.
Mi hanno detto, non, forse il 2 merita un pochino,
no,
troppo. Neanche il 2.
No.
Domandina.
Dai.
Suppongo che tutti abbiate visto, oltre a Jurassic Park, anche Lo Squalo.
Sì. Sì.
No.
No, no, no.
Sì, ma
vabbè, se tu c'hai paura dei cartoni animati, figurati dello squalo.
Lo squalo è anche un altro inquietante.
E l'extraterrestre?
Sì,
sì.
Ok, allora la faccio comunque questa domanda anche a coloro che hanno visto Lo Squalo. Tra Jurassic Park, Lo Squalo ed E.T., qual è il film che ha rivoluzionato maggiormente il cinema secondo voi?
È una bella domanda. Uno tra Lo Squalo e E.T., perché forse più Lo Squalo, perché col fatto che non gli funzionava il pupazzone Bruce, che è il nome dello squalo, hanno ritardato l'entrata in scena e quindi il film fa molta paura, perché lo squalo noi non lo vediamo se non a un certo punto. Era voluto in parte, ma più legato a incidenti di set. Con questa cosa si sono inventati ancora più suspense ed è rimasto. E T è debitore sicuramente a Miracolo a Milano, almeno per un paio di scene. Poi però ha confezionato, cioè senza E.T. non avremmo Stranger Things, senza lo squalo non avremmo il trentennale di Forza Italia, probabilmente.
E diciamo, non ci sarebbe lo squalo senza gli uccelli di Hitchcock, diciamo che quello è molto importante, ma è importante lo squalo perché ha, diciamo, inventato il concetto del cinema del blockbuster, la gente che va in sala, i grandi film che incassano. Lo squalo all'epoca incassò tantissimo, poi fu sbalzato via.
Tranne in un paese che è l'Italia, lo squalo non arrivò al primo posto al box office perché c'era Amici miei di Mario Monicelli.
Ecco.
Spielberg si fece mandare una cassetta col film con i sottotitoli e non capì nulla. Te credo, il film era con le supercazzole, quindi cosa doveva capire
come
Spielberg
poteva?
Della supercazzola,
no,
di Tognazzi,
infatti.
Però almeno ci ha provato a comprendere.
Io non posso dare una risposta naturalmente altrettanto colta, se non che E.T. è un film dolcissimo. Ecco, questo
sì,
è
secondo
mio...
alcuni addirittura spaventoso in realtà.
Ma di chi? Secondo chi? Cioè,
no,
per me è spaventoso Miyazaki, però E.T. no.
Tanto diciamolo, no. E.T., proprio la forma estetica del pupazzo, un orgoglio italiano.
Perché?
Un orgoglio totalmente italiano, perché a progettare l'estetica del pupazzo fu un italiano.
Esatto, Carlo Rambaldi.
Carlo Rambaldi,
sì, sì. Che cultura questi ragazzi,
che preparazione.
Il coro. Francesca, sentiamo il tuo parere su questa
no, sentiamo Francesca con Carlo Rambaldi.
Sì. No, quello no, ovviamente non posso parlare, ma dal punto di vista da spettatrice per me è stato E.T., anche per il messaggio mandato. Però parlo da spettatrice, quindi ovviamente non entro nell'alto tecnico di immagini che incalza.
No, devo dire che questi tre film in comune hanno uno straordinario compositore. Stiamo parlando di John Williams. Colonna sonora preferita di John Williams, la più bella?
Star Wars.
Star Wars.
Probabilmente sì, Star Wars.
Sono d'accordo, certo, sì sì.
Iconica.
Anche Chiara Di Paola condivide.
È l'unica che, no, non sapevo neanche fosse sua, quindi figurati.
Ah, perché tu non hai visto Star Wars, che era di
no,
Paola,
assolutamente.
Però hai visto Harry Potter.
il primo.
E l'ha fatta, ecco, lui. Harry Potter è molto sopravvalutato, ci tenevo a dire questa cosa.
La colonna sonora o la saga in generale?
La saga in generale.
Ma
sì,
come fai?
Sono con te.
Ma come sopravvalutate?
Ma il libro o il film?
I film, non mi è mai fregato.
Senza dubbio, senza dubbio.
Ah, sì, vabbè, non è scontato.
Non sono dei capolavori i film, i libri.
Ammazza. No, io non li ho visti, non mi piacciono. Però dico, tutti quelli che parlano di Harry Potter ne parlano con col sangue agli occhi, come se, non so, come se tu toccassi un giocatore della Roma a un tifoso della Roma.
A loro due, occhio, che sono due.
Quale giocatore non è toccabile?
Ma più che giocatore, no, allenatore, forse.
Sì, però mi sa che per Tommaso.
No, allora, i Potterhead, sì, sono esagerati. Sono quelli molto sfegatati, fan di Harry Potter.
Come berlusconiani,
me,
per Forza,
esatto,
Italia.
Ricorre il trentennale, tra l'altro, della fondazione di Hogwarts.
Ragazzi, l'abbiamo capito. Vero.
Vabbè, comunque, in generale, credo che quello diretto meglio sia il terzo, ma perché
Cuarón.
Ma diretto da Alfonso Cuarón.
Cuarón,
esatto,
quello
è l'unico motivo per cui il terzo è forse il miglior film della saga, perché Cuarón è un grande e quindi ha fatto un film stupendo.
Di cosa si parlerà oggi all'interno di È colpa dei Lumière?
A parte il trentennale di Forza Italia, parleremo di Povere creature, Poor Things, il film che ha vinto il Leone d'Oro, i Golden Globe e probabilmente qualcosa anche agli Oscar, che è uscito ieri, non è arrivato al primo posto al box office perché sono tornati i soliti idioti, hanno incassato più di
saga che non capisco, credimi, non capisco
più di Harry Potter, no, ha più senso di Harry Potter, dai,
non sì, capisco sì, come sì, possa far ridere.
Preferisco Gianluca Dai Cazzo a dopo tutti questi anni per
una citazione, ma sì, no, sì, non capisco come faccia ridere una roba del genere,
no, nemmeno io, non sono il target evidentemente, però
siete troppo snob per poter ridere dei soliti idioti. Sì,
io snob, no dai, ho detto cose peggiori. E invece Povere creature è un film incredibile che vi consiglio di andare a recuperare, perché penso che ne parleremo ancora per i prossimi mesi. E Barbie d'autore rispetto a quello che abbiamo visto l'anno scorso.
A proposito, quindi, l'esclusione di Greta Gerwig,
non sono d'accordo, non è giusto.
Dagli Oscar in teatro.
Dagli Oscar, sì.
E alcune nomination.
E anche di Margot Robbie, sì. Se hanno candidato America Ferrera.
Sì, perché non candidare Margot Robbie?
Ma ha possibilità, io capitano, ha qualche chance che è tra i candidati agli Oscar?
Speriamo di no, cioè vediamo.
Come?
Non ti è piaciuto?
No, beh, è un buon film, però sono due film nettamente superiori a questo. Uno è quello di Wim Wenders, Perfect Days, e l'altro è La zona di interesse, che uscirà a febbraio, che è un film straordinario.
E il pensiero di Tommasone su questo?
La stessa cosa, ma perché gliene parlavo prima in redazione. Ma perché loro, tu sei contro l'immigrazione? No, ma cosa? Sì, l'hai detto tu a microfoni spenti.
No,
hai detto, levate gli salvagenti, l'hai detto tu.
Non è vero, non l'ha mai detto. Tommaso, proteggiti.
Allora, vi proteggerò dicendo che La zona di interesse obiettivamente è un film straordinario che abbiamo visto, penso, tutte e due alla Festa del Cinema, sì, di Roma, esatto. E un bellissimo,
sempre andando in tram e poi
lo spritz. In tram, io sono andato a bordo spritz, ci ho preso uno, sì, spritz con le ruote, siamo arrivati lì. No, un film bellissimo, un dramma potentissimo, ecco, proprio sull'olocausto, ora che ricorre l'anniversario questa settimana, il trentennale dell'olocausto, no,
ragazzi,
Emanuele
sì, comunque un sì, film che merita veramente. E sì, io capitano non credo che abbia speranze, è difficile,
beh, è un'ottima però concorrenza, questo va detto. Oh, chiudiamo questa sorta di, come disse Berlusconi, da Gad Lerner, postribolo televisivo, quindi sì, ringrazio.
Ma possiamo, basta. Non è che...
basta citare il Fu Cavaliere, sì. Ringrazio Tommasone Di Pierro,
grazie a te,
tornato veramente in pompa magna qua, possiamo dirlo in diretta. Ringrazio il signor Paglialunga, che a breve sarà con È colpa dei Lumière con Daniello e Jacopo Angelini. Daniello è necessario sempre.
Daniello, no? Emanuele
Daniello,
nato a Roma,
sì, quando? Sì.
Nell'86, 27
si vede,
giugno.
Si vede oggettivamente. Sì. Ringrazio Francesca Barbato.
Io ringrazio la nostra Chiara Di Paola.
L'appuntamento con noi è a lunedì. Zaytime torna come ogni pomeriggio dalle 15 alle 16. Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio. Se rimanete su Hot Block Radio, continua il nostro palinsesto su Radio Zainet, Radio Jeans, I colpa dei Lumière.